A morte il tiranno è ora anche un libro edito da HarperCollins, in cui troverete i racconti di questo podcast e altri inediti, perché con Storie Libere e HarperCollins si legge e si ascolta.
Storie Libere presenta.
Lo stesso giorno, l'11 novembre 1869, nacquero due bambini, a poca distanza l'uno dall'altro, entrambi in Italia. Nello stesso momento nacquero infatti il figlio e l'assassino di re Umberto I. State ascoltando A morte il tiranno, racconti di omicidi, riusciti o tentati, che hanno cambiato la storia. Io sono Matteo Cavezzali, autore di romanzi d'inchiesta come Icarus, Ascesa e caduta di Raul Gardini e Nero d'Inferno, sugli anarchici italiani che fecero saltare in aria Wall Street. Alla parte tecnica Gianni Gozzoli, musiche originali di God Bless Computers.
Episodio 1. Uccidere un'idea. Gaetano Bresci versus Re Umberto I.
Il primo bambino era il figlio del Re Umberto I e la regina Margherita. L'avrebbero battezzato con il nome di Vittorio Emanuele e sarebbe diventato il futuro re d'Italia. L'altro, invece, l'altro bambino, era il figlio di un contadino, nato nelle campagne toscane di Prato. Quando la madre di questo secondo bambino seppe della nascita del primo, che sarebbe diventato re, ormai era troppo tardi. E dalle cronache ci hanno detto che questa donna, appena seppe che era nato il futuro re d'Italia, lo stesso giorno che era nato suo figlio, disse: "Peccato, l'abbiamo già battezzato, altrimenti l'avremmo chiamato così, Vittorio Emanuele, con il nome del nostro futuro re." Invece il nome gliel'avevano già dato. Il nome era Gaetano Bresci, e sarebbe passato alla storia come il nome dell'assassino del re. La famiglia di Gaetano Bresci era composta da contadini, ma non facevano la fame, avevano una vita dignitosa, riuscivano a guadagnare quanto gli bastava per vivere. Gaetano fin da giovane amava vestirsi con abiti ricercati, era un eccentrico, portava baffi sottili e faceva innamorare le donne di lui. Era considerato un bello, un personaggio un po' strano. Molte donne per lui perdevano la testa, fin da quando era ragazzino. Al contrario del fratello maggiore che aveva giurato fedeltà all'esercito e allo Stato, Gaetano fin da subito era un ribelle. Giovanissimo si era cacciato nei guai. Aveva visto un operaio che stava prendendo una multa, per motivi per lui ingiusti. Aveva cominciato a contestare le forze dell'ordine e, per ricambiare questo gesto, lo avevano messo in carcere per 15 giorni. Quando Giolitti iniziò a temere lo spettro dei sovversivi che si aggirava per l'Italia, fu spedito al confino a Lipari per un intero anno, schedato come ribelle. Faceva fatica a quel punto a trovare un lavoro e così decise di lasciare l'Italia. Alla volta del nuovo mondo, raggiunse alcuni amici toscani che già erano partiti prima di lui. Si trovavano in una piccola città che lui non aveva mai sentito nominare e che diventerà la sua casa. Questa città si chiamava Paterson. Paterson era una cittadina americana abitata prevalentemente da immigrati che lavoravano nelle industrie. Lì c'era un covo di anarchici italiani molto frequentato. Se New York era la capitale della Mano Nera, la mafia italiana in America, Paterson era la capitale dell'anarchia bombarola. Paterson era una città sporca e caotica, cresciuta in maniera disordinata. Vi erano alcune grosse fabbriche di tessile, attorno a cui, come funghi, erano sorte baraccopoli di abitazioni in legno. ci abitavano 100.000 persone, quasi tutti immigrati. Qui, in questa strana e losca città, nel seminterrato di un hotel chiamato Bertoldi, si ritrovava una società segreta di anarchici. Si facevano chiamare Società per il diritto all'esistenza. Pare che il re Umberto I qui fosse talmente odiato che per decidere chi avrebbe avuto l'onore di assassinarlo fu organizzata addirittura una lotteria ad estrazione. Il vincitore però fu squalificato perché la sua cittadinanza era americana e ad ucciderlo doveva essere un cittadino italiano. A quel punto il secondo estratto in questo mito o leggenda fu proprio lui, Gaetano Bresci. Ma chi era Gaetano Bresci e perché odiava così tanto il re d'Italia? Umberto I era il secondo re dell'Italia Unita ed era conosciuto con due appellativi opposti. In una prima fase della sua carriera si era conquistato il nomignolo di re buono. Si era infatti prodigato negli aiuti per fronteggiare le difficoltà dell'epidemia di colera che aveva colpito Napoli, e questa cosa era piaciuto molto alla popolazione, tanto appunto da valergli questo titolo. Ma non solo questo, era anche diventato famoso per aver abolito la pena di morte. Altri però lo consideravano un pessimo re e lo conoscevano con un nome del tutto opposto, il re mitraglia. Questo suo appellativo era dovuto alla durissima repressione delle proteste. Era un periodo molto burrascoso per l'Italia, che era un paese ancora molto giovane. I socialisti cominciavano ad aumentare, ad essere sempre di più, ad essere pericolosi. E così, per escludere i facinorosi dal Parlamento, si decise di abbassare il numero dei votanti, che già era basso, era il 9%, ma fu portato al 6%. Solo il 6% degli italiani poteva votare. C'era una grande paura che la crescita di consenso del Partito Socialista avrebbe potuto portare a una rivoluzione. Improvvisamente uno studente socialista fu ucciso. La voce si sparse velocemente e a Milano la gente scese in piazza a protestare. Un imponente sciopero. Per sedare la protesta, che era ingestibile, fu incaricato il generale Bava Beccaris, che diede un ordine impopolare, ma definitivo: sparare sulla folla. Ci furono più di 80 morti, 450 feriti. Molti piansero a Patterson all'arrivo di quel tragico bollettino. Non sappiamo se Bresci pensò subito al piano. Di fatto passarono ben 2 anni prima che decidesse di metterlo in atto. Ma torniamo a lui, Gaetano Bresci. Cos'era successo nel frattempo nella sua vita? Aveva conosciuto una bella ragazza irlandese, dai capelli rossi, Sophie. In quegli anni l'anarchico si era appassionato di fotografia. Aveva acquistato una macchina, Kodak, cosa poco comune per l'epoca, e girava facendo ritratti. Così aveva conosciuto anche la bella Sophie. L'aveva incontrata in un bosco, mentre raccoglieva dei fiori, fuori città. Le si era avvicinato e le aveva chiesto se poteva farle un ritratto. Sapeva già che quella era una tecnica molto efficace. La ragazza consentì alla foto e ricambiò ringraziandolo con un bacio. L'anno dopo nacque una graziosa bambina, Maddalena, detta Madeleine, che dopo l'arresto del padre cambiò il suo cognome in Meng. Oltre alla macchina fotografica e ai vestiti eleganti, Bresci aveva però fatto un altro acquisto, una Harrington & Richardson a 5 colpi. Si esercitava ogni giorno a sparare a barattoli e bottiglie a distanza, una cosa che nell'America di Jesse James non dava molto nell'occhio, anzi, era molto comune. Del bandito James, Bresci aveva sentito dire che segnasse i proiettili incidendone la punta con un coltello. Disegnava una croce per renderli più letali. Così cominciò a farlo anche lui. E così fece anche nei proiettili preparati per il re Umberto I. Bresci partì dagli Stati Uniti usufruendo di uno sconto. Per chi infatti prendeva la nave per visitare l'esposizione di Parigi del 1900, i biglietti erano a metà prezzo. e così ne acquistò uno. E convinse la moglie e la bambina a non seguirlo, loro avrebbero voluto, ma lui le dissuase. Era un viaggio lungo e complicato per una bambina così piccola. Partì senza salutare nessuno. «Torno presto», disse la piccola Madeleine baciandola sulla fronte, prima di uscire di casa, per l'ultima volta. Quando all'imbarco controllarono il suo bagaglio, gli chiesero «E questa cosa ti serve?» «To shoot the king», rispose. La polizia aveva visto la macchina fotografica, posata sopra la pistola. Una strana coincidenza che in inglese sparare e fotografare si dica nella stessa maniera. A vederlo da fuori, Bresci sembrava più un viveur bohémien che non un pericoloso sovversivo. Era tutt'altro che taciturno. Anzi, era proprio un festaiolo. Dove c'era lui si creava subito una combriccola. Non mancava mai il vino e si faceva tardi la sera, cantando e bevendo. Alla fine, all'esposizione di Parigi ci andò davvero, con alcuni amici conosciuti per caso sulla nave, tra cui una bellissima 19enne che immortalò in diversi scatti e che poi fu interrogata più volte dalla polizia, anche se non sapeva niente. Bresci tornò poi a Prato. E anche lì furono subito feste e scorribande notturne tra vecchi amici di un tempo. Tanto che la polizia locale, che lo aveva schedato, segnò nei registri che il Bresci, avendo fatto fortuna in America, si dedicava ora alla bella vita. Pensavano insomma che ora si dedicasse solo alle donne, più che alla politica. Fu un'abile mossa del Bresci per depistarli o era veramente così spensierato e sconsiderato? Ma cosa spinge un uomo a rischiare la vita per assassinarne un altro? Lo abbiamo chiesto allo psicologo Enrico Ravaglia.
Una persona narcisista ci appare sicura di sé, si piace molto, parla di se stesso, si autoloda. Gli altri arrivano dopo di lui, se arrivano. Ci appare così, ma sotto sotto le emozioni che costituiscono quell'atteggiamento sono di segno opposto. Il narcisista, presumibilmente, è una persona che in età precoce ha percepito l'umiliazione e si è sentito ignorato e repressa. Sappiamo che la madre di Gaetano lo avrebbe chiamato volentieri come il futuro re, ma ormai gli aveva dato quel nome generico. Chissà se lo ha mai detto a Gaetano stesso. Chissà se ci sono stati altri episodi per cui Gaetano può essersi sentito non visto nella propria soggettività. Il sentirsi ignorato, peggio ancora svalutato a favore di qualcun altro, può far sviluppare sentimenti di vergogna, ma anche di rabbia, di rifiuto, di sconfitta. Inizia così lo sviluppo della tecnica seduttiva che serve a recuperare quella mancata attenzione. I baffi curati, gli abiti eleganti, le ripetute conquiste femminili sono da leggere anche in questo segno. Una persona che si è sentita ignorata e repressa, oltre alla vergogna, vive anche il risentimento, ritiene di aver subito ingiustizia. È comprensibile che Bresci si sia identificato nell'operaio, che l'abbia difeso dalla polizia, che ci si sia identificato però in un modo inconsapevole, perché se si fosse sentito completamente come l'operaio stesso, avrebbe rivissuto quei sentimenti antichi di fragilità e di impotenza. Invece si è manifestato aiutandolo, riparato dagli abiti eleganti e nella veste del vendicatore. L'autorità quindi suscita al narcisista rabbia e invidia. Così la polizia, ancora di più il re, emblema per autonomasia dell'autorità, di chi può far tutto. Tant'è che alla fine, dopo averlo ucciso, Bresci disse di non aver ucciso Umberto, ma il re, un principio, ha soppresso l'archetipo massimo del soggetto detentore del potere e della facoltà e soprattutto del responsabile di vittime pallide, cioè persone che, al contrario del re che può godere di una luce totale, piena luce, sono ai margini, sono in ombra, senza luce, proprio come probabilmente è stato per Bresci stesso o come si è sentito Bresci stesso tanto tempo prima. E non sono bastate tutte le cose della sua vita avventurosa, le fotografie, gli abiti eleganti, le conquiste femminili, a recuperare e a compensare quella ferita narcisistica antica.
Ma veniamo a quella fine di luglio del 1900. Li abbiamo entrambi. Da una parte Umberto I, che ha finito un lungo periodo di lavoro molto complicato, in cui il paese ha attraversato grandi tensioni sociali, ed ora è andato in vacanza, nella sua villa, a Monza. Dall'altra parte abbiamo Bresci, anche lui in vacanza apparentemente. È a Bologna in un hotel, con una ragazza conosciuta da pochi giorni, Teresa Brugnoli, detta la Rizzulona, una bolognese, la Ricciolona. Lei ha perso la testa per quell'americano esuberante. Sono insieme nella stanza di quell'albergo quando improvvisamente qualcuno bussa alla porta. È la signora delle pulizie. Dice di aver ricevuto una lettera per lui, per Gaetano. Bresci la legge velocemente, poi la strappa in tanti piccoli pezzi, liquidando la donna, la Rizzulona, e le dice: ora devo andare, ho un'urgenza, e la lascia lì, sola, in quella stanza d'albergo. Ma Bresci agisce da solo o è una congiura? Su questo punto c'è un grande mistero. È il 24 luglio del 1900, quando arriva a Milano e prende una stanza in affitto. Sarà la sua affittuaria a confessare poi di aver visto con lui un altro ragazzo, che si era presentato come un amico dall'America, senza dire il nome. Nel frattempo Re Umberto I è a Monza, nella sua villa reale, dove si riposa, fa qualche piccolo incontro ufficiale, ma niente di importante. Vuole ricaricarsi, perché lo aspetta un anno altrettanto impegnativo. Bresci prende una stanza a Monza il 27 luglio. Inizialmente chiede due stanze. Lo conferma la signora Angela Cambriaghi, in via Cairoli 14, la proprietaria di quel piccolo alberghetto. Lei risponde che di stanza disponibile ce n'è una sola. Lui allora se ne va, ma poi, dopo qualche ora, ritorna e dice che va bene così, gliene basta una. E l'altra persona, chiede la Cambriaghi, ha risolto, risponde sbrigativamente lui. Il giorno dopo Bresci parla con diversi vetturini, si aggira per le strade, chiede delle abitudini del re. Vorrei tanto scattargli una foto, dice. Loro gli raccontano che ogni giorno il re fa una passeggiata a cavallo lungo il viale vicino alla sua residenza. Quello può essere un buon modo per colpirlo. Le buone abitudini, quelle salutari, quelle all'aria aperta. Deve stare attento però. Negli anni altri due hanno già tentato quell'impresa, fallendo. Il primo a tentare di ucciderlo fu Giovanni Passannante a Napoli nel 1878. Era armato di un coltello, il re però fu difeso da Cairoli, che fermò l'attentatore tirandolo per i capelli. Il re fu colpito ad una coscia. La stampa ironizzò sul fatto che quel Cairoli, che un tempo era stato un convinto repubblicano, era finito come angelo custode del monarca. Il secondo fu nel 97, per mano di Pietro Acciarito, all'ippodromo delle Capannelle, a Roma. Anche lui era armato di pugnale. Su quel pugnale aveva anche inciso una A di anarchia. Il re però schivò il fendente, che gli squarciò solo la divisa, e si piantò nel sedile della carrozza. La lezione fu recepita dai compagni anarchici. Mai più coltelli, aveva dichiarato pubblicamente il movimento. Troppo rischiosi, meglio le armi da fuoco, più letali. Entrambi gli anarchici furono condannati al carcere a vita, in condizioni estremamente crudeli, e finirono entrambi con l'impazzire. Una condanna forse persino peggiore della rapida esecuzione. Bresci non doveva fallire. Luglio 1900. Gaetano Bresci passa l'intera giornata sui viali, osserva i cavalli che passano. Quel passaggio è buono, ma non ottimo. Continua a girare e guardare. Parla con la gente, ma l'informazione migliore gli arriva solo a tarda notte, da una prostituta. E lei a dirgli che il re avrebbe partecipato a un saggio ginnico organizzato dalla società Forti e Liberi. Lì ci sarebbe stata molta gente e la carrozza si sarebbe fermata. Quella era un'ottima informazione. 29 luglio 1900, una domenica. Domenica mattina. Umberto I si sveglia presto e, come di consueto, fa colazione con latte e biscotti, fa la tradizionale cavalcata attorno a Villa Reale e poi pranza con la regina. Passa il pomeriggio a leggere giornali. La sera si prepara per l'inaugurazione. Spesso in queste occasioni indossa sotto i vestiti una maglia di ferro di sicurezza, ma improvvisamente decide di toglierla. Quel giorno è troppo caldo. Bresci, invece, si alza con calma. Si siede a petto nudo sul balcone e lì si rade la barba e si taglia le unghie. La portinaia lo vede e gli dice: «Oggi minaccia temporale». Lui le risponde: «Speriamo non rovini la festa di questa sera». Il caldo quella giornata è torrido. Bresci esce alle 12. Indossa un abito color nocciola, elegante, un cappello dello stesso colore, al collo un foulard nero e la macchina fotografica, immancabile, e in tasca la pistola. Si siede in una latteria e ordina un gelato. È un buon posto per osservare il movimento di quella strada, i cavalli, i gendarmi, gli ingressi e le uscite. Passa lì l'intera giornata mangiando nell'attesa 4 gelati, come testimonierà la cameriera, commentando: «Pensai che avesse molto caldo per mangiare così tanto gelato», dichiarerà la polizia. «Con lui c'era anche un altro uomo», disse, ma non era sicura. Poco dopo le 21, Bresci è davanti allo stadio e aspetta l'arrivo della carrozza di re Umberto I, che arriva puntuale. C'è confusione, più di quello che aveva previsto. Molti alzano le braccia per salutare il monarca e lui non riesce a distinguerlo bene. Così la carrozza gli passa davanti e lui non spara. Gli è sfuggito. A questo punto decide di ritentare al termine della cerimonia. Alle 22:20 il re premia gli atleti vittoriosi e tiene un discorso che si conclude con queste parole: «Era molto tempo che non assistevo in mezzo al mio popolo a una dimostrazione di simpatia così cordiale». Saranno le sue ultime parole in pubblico. Dopo gli applausi, il re sale in carrozza ed esce dalla palestra. Un gruppo di ginnasti si accalca intorno a lui per salutarlo. Lui si affaccia e ricambia il saluto. A quel punto partono 3 colpi di pistola. Il primo lo colpisce alla testa, il secondo a una spalla, il terzo al cuore. I cavalli imbizzarriti portano via di corsa la carrozza, su cui c'è quella che ormai è la salma del re. La folla assale l'aggressore, che sarebbe linciato se non intervenissero le forze dell'ordine per arrestarlo. L'uomo viene identificato, è l'anarchico Gaetano Bresci. Inizia a gridare: «Ho attentato al capo dello Stato perché è responsabile di tutte le vittime pallide e sanguinanti del sistema che lui stesso rappresenta e difende». «Assassino, hai ucciso Umberto!» gli grida un uomo. «Non ho ucciso Umberto!» risponde freddamente. «Ho ucciso un re, un principio». Il cielo si è fatto cupo di nubi. Inizia a piovere violentemente. L'esercito circonda la città per evitare che la notizia trapeli, prima che lo Stato abbia deciso come gestire la situazione. Ma è tardi. Un cronista del Corriere della Sera è riuscito a deludere la sorveglianza e ha raggiunto nottetempo la redazione di Milano. I titoli ormai sono pronti. Re Umberto assassinato a Monza. Quando Bresci arriva in caserma viene interrogato. Confessa ma non dice molto. Afferma di essere stanco e si addormenta. sotto lo sguardo attonito dei militari. Nei giorni seguenti ci furono manifestazioni spontanee in tutta Italia, sia in ricordo del re che in festeggiamento del suo regicida. Si diffuse una canzonetta che recitava «È morto Umberto I, quel malfattore, viva Gaetano Bresci, vendicatore». Il governo fa arrestare centinaia di persone e istituisce un nuovo reato, apologia di regicidio. Viene vietato ai giornali di pubblicare le foto di Gaetano Bresci. È troppo bello ed elegante, non corrisponde all'idea di un criminale. Nessuno riesce a identificare il presunto amico di Bresci. Alcuni fanno il nome di un uomo. Dicono che si trattasse di un giovane biondo che si chiamava Luigi, ma niente di più. Il 29 luglio del 1900, alle ore 10, Vittorio Emanuele diventa il nuovo re d'Italia, per colpa e per merito di Gaetano Bresci, l'assassino nato il suo stesso giorno, come in una sorta di nemesi. In carcere Gaetano Bresci continua a dire: capisco che mi vogliate trattare come un delinquente comune, ma la rivoluzione mi farà giustizia. È convinto che presto ci sarà una rivoluzione e che lui sarà ricordato come il primo dei rivoluzionari, l'uomo che ha cominciato a cambiare la storia d'Italia. Ma la storia non è andata così. L'anarchico verrà trovato impiccato l'anno seguente. Secondo molti non si trattò però di un suicidio, ma di una vendetta.
In un certo senso il gesto di Gaetano Bresci, atto supremo di ribellione contro il potere statuale, non ho ucciso Umberto, ho ucciso un re, ho ucciso un principio, avrebbe dichiarato l'anarchico pratese, costituisce il punto di non ritorno della stagione degli attentati. La stagione cioè di un anarchismo ancora tutto dentro una prospettiva politico-insurrezionale, per il quale i temi economici e il problema stesso dell'organizzazione del movimento erano aspetti secondari, quando addirittura non fuorvianti, rispetto all'obiettivo fondamentale, l'insurrezione per l'abbattimento dello Stato, preparare la quale, con l'esempio del fatto, era compito degli anarchici, avanguardia intrepida della rivoluzione sociale. La grave crisi dell'anarchismo che si apre dopo i fatti di Monza indurrà i militanti a una sofferta revisione autocritica, il cui primo atto significativo è un opuscolo edito nell'estate del 1901 a cura degli anarchici romani e che avrà larghissima diffusione, annunciante il programma e la tattica del Partito Socialista Anarchico. Si apre un nuovo corso che nel volgere di qualche anno, grazie soprattutto agli sforzi di Enrico Malatesta, di Pietro Gori e di Luigi Fabbri, porterà a una profonda trasformazione dell'anarchismo italiano, da movimento insurrezionalista e sostanzialmente elitario a movimento popolare, radicato nel territorio, pienamente partecipe a fianco delle altre forze di sinistra, socialisti, repubblicani, sindacalisti, rivoluzionari, delle lotte sindacali e politiche del proletariato.
Avete ascoltato lo storico Alessandro Luparini. Molti però non erano convinti che Gaetano Bresci potesse aver ordito un piano così complicato da solo. Uccidere un re non era una cosa così semplice. In più era rimasto il mistero di quel nome, Luigi. Chi era Luigi? Quel ragazzo biondo venuto dall'America che era stato visto con Gaetano Bresci. Molti cominciarono ad indagare su queste teorie del complotto e si scoprì qualcosa di molto interessante. A finanziare quel gruppo di anarchici era stato qualcuno. Nelle loro lettere era chiamata la Grande Vecchia. Chi si nascondeva dietro questo nome? Chi era la Grande Vecchia? Era in realtà una regina. O meglio, una regina deposta, Maria Sofia di Borbone, che era stata regina di metà Italia, del Regno delle Due Sicilie, chiamata anche la regina in esilio. Sarebbe stata lei a finanziare con una cifra molto cospicua gli anarchici americani per i loro piani sovversivi. Nonostante questo, gli anarchici avrebbero poi assassinato anche sua sorella, la principessa Sissi. Com'è cambiata la storia in seguito a questo omicidio? Bresci pensava che il suo attentato sarebbe stato l'inizio di una rivoluzione anarchica e socialista. In realtà, il successore di Umberto I fu Vittorio Emanuele III, il re che appoggerà il fascismo e firmerà le leggi razziali. A sconfiggere la monarchia sarà un voto democratico, quello del 2 giugno 1946. Un voto che condannerà all'esilio perpetuo la famiglia reale e scriverà definitivamente la parola fine alla monarchia italiana. Avete ascoltato A morte il tiranno di Matteo Cavezzali. Sound design di Gianni Gozzoli, musiche originali di God Bless Computers.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.